Va ora in onda.
Il giro del mondo in 80 radio. Viaggio attraverso la radiofonia mondiale, curato e condotto da Giacomo Schivo.
Gentili ascoltatori, benvenuti da parte del nostro regista Walter Martinelli e da parte mia. Il Giro del Mondo in 80 Radio vi vuole proporre quest'oggi la storia dell'URI, Unione Radiofonica Italiana, colei che fu l'antesignana dell'EIAR e della RAI. Dobbiamo andare indietro nel tempo al 1924, anno in cui iniziarono le trasmissioni in Italia. Beh, quell'anno per l'Italia segnò l'inizio della radio, per tutto il resto del mondo invece segnò l'inizio di una nuova moda musicale, quella del Charleston.
Che fa per te, che la frenesia si ballar. È un foxtrot rivoluzione che si chiama Charleston, l'avrai ben sentito nominare. Lola, cosa impari a scuola, manco una parola, sai di Charleston. Lola, manda il cuore in gola, rompe qualche suola, ma quante emozioni. Delizia, che passione, Lola, sai non è una pola, dopo la spagnola viene il Charleston. Oh Lola, 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 impari a scuola il Charleston. Oh Lola, Lola, oh parla, 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 parla.
L'8 febbraio del 1923 venne pubblicato un regio decreto, il regio decreto numero 1067, che affidava allo Stato l'esclusiva sulle cosiddette radioaudizioni circolari, da esercitare tramite una società concessionaria. In conseguenza di quel regio decreto sorsero in Italia alcune società proprio con l'obiettivo di ottenere tale concessioni. E queste concorrenti erano tre all'epoca, e tutte e tre legate a produttori esteri di apparecchi radiofonici, chi in una maniera e chi in un'altra. Vediamo queste tre società. Una era la SIRAC, ovvero Società Italiana Radio Audizioni Circolari, che era legata alla Radio Corporation of America. La seconda società in lizza era la Radiofono, fondata nel 1923 dall'inglese compagnia Marconi Company. Il terzo concorrente era l'ingegner Luigi Ranieri. Oggi questo nome non dirà nulla ai più, però Luigi Ranieri fu un nome mitico perché era colui che già esercitava l'araldo telefonico e in base a una licenza provvisoria aveva anche esercitato il radio araldo, ovvero una sorta di radio sperimentale impiantata a Roma grazie ad un accordo con la Western Electric. Che cos'era l'araldo telefonico? L'araldo telefonico era una trasmittente di notizie e di programmi, soprattutto musicali, che veniva ricevuta attraverso i fili del telefono già dagli anni 10. In quel radio araldo e in quell'araldo telefonico lavorava già da parecchi anni una voce che sarebbe poi diventata la voce ufficiale dell'URI e poi dell'EIAR e poi della RAI, ovvero la voce di Maria Luisa Boncompagni. Beh, le trattative si prolungarono per circa un anno, ma alla fine pareva che il ministro delle Poste, che allora era colonna di Cesarò, volesse dare la concessione proprio all'ingegner Ranieri, quello dell'araldo telefonico. Tuttavia, all'inizio del 24, di Cesarò si dimise dal governo, al suo posto entrò Costanzo Ciano. Costanzo Ciano aveva altre preferenze, voleva dare la concessione al radiofono, quella della Marconi Company. Ebbene, Ranieri riuscì tuttavia ad ottenere almeno che si svolgesse una prova tecnica. Allora la radiofono il 20 marzo del 24 installò a Centocelle una stazione di prova, ma non riuscì a trasmettere un discorso pronunciato da Benito Mussolini dal Teatro Costanzi di Roma. Non si riuscì a fare la trasmissione, dicono le cronache dell'epoca, forse per causa di interferenze elettriche. Beh, la situazione si protrasse ancora un pochino di tempo finché il 3 giugno 1924 il ministro delle comunicazioni Costanzo Ciano indirizzò una lettera alle società, a queste tre società di cui vi ho parlato prima e che avevano fatto richiesta per la concessione. In quella lettera c'era l'invito a trovare un accordo fra di loro. E allora si riunirono tutte e tre i rappresentanti di queste società, venne raggiunto un compromesso con la nascita appunto dell'URI, Unione Radiofonica Italiana. Ma, a sorpresa, il Radio Araldo non aveva i capitali sufficienti per partecipare all'impresa e allora si vide costretto a rinunciare. E così le società costituenti l'URI da tre divennero due. Il 27 agosto di quell'anno la Radiofono e la Sirac sottoscrivettero un capitale sociale di 1.400.000 lire, così ripartiti: l'80,9% dalla Radiofono e il 17,1% dalla Sirac. Presidente della società venne nominato Enrico Marchesi. Enrico Marchesi, proveniente dalla Fiat, dove aveva ricoperto per parecchi anni l'incarico di direttore amministrativo. Il vicepresidente, invece, era Luigi Solari, persona molto vicina agli interessi di Guglielmo Marconi. La prima stazione trasmittente dell'URI fu insediata a San Filippo in Roma. Le apparecchiature erano della Marconi e da quella prima stazione alle ore 21 del 6 ottobre 1924 Ines Viviani Donarelli lesse il primo regolare annuncio della neonata radio. Ecco, Ines Viviani Donarelli non era l'annunciatrice ufficiale, era una musicista ed era anche moglie del direttore dei programmi della radio. L'unica foto che ce la restituisce ci fa vedere una signora di buona società con un sorriso pacioso, una donna molto elegante col filo di perle, una stola di pelliccia addosso e un gran cappello come usava allora. Ines Viviani Donarelli, che avrebbe poi lasciato il posto a Maria Luisa Boncompagni quale annunciatrice ufficiale, aveva, e lo sentirete fra poco, una voce chiara, una dizione perfetta, e lesse appunto URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, facciamo ascoltare a tutti voi questo primo annuncio. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924 e questo è il primo annuncio e il primo programma ufficiale della radiofonia italiana.
URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
Thank you.
Ecco, e se questa era la voce di Ines Viviani Donarelli, seguita poi da un pezzettino del concerto inaugurale delle trasmissioni radiofoniche, abbiamo detto prima che invece l'annunciatrice ufficiale che verrà poi assunta in pianta stabile sarà Maria Luisa Boncompagni, proveniente già dall'Araldo Telefonico e dal Radio Araldo. Vorrei farvi ascoltare la sua voce in una intervista che venne realizzata molti anni dopo, quando la signora Boncompagni era già in pensione. In questo estratto che ascoltiamo ora, la signora Boncompagni racconta una piccola inesattezza, dice cioè di essere stata assunta già nell'ottobre del 24. Non è vero, perché i documenti ufficiali parlano del 1 dicembre 24 come data di assunzione. Lei venne scritturata dall'URI come dattilografa a macchina, lettrice e dicitrice, così diceva il contratto, percependo un salario di 500 lire mensili. Sul contratto era anche scritto che la Boncompagni era tenuta a preparare il disco di ogni trasmissione, annunciarlo, avviarlo sul grammofono e preparare anche il successivo. Fu soprannominata Zia Radio dai radioascoltatori e anche l'usignolo della radio. Eccola a voi in questo breve stralcio.
Entrai nel 1924, esattamente nell'ottobre 1924. Allora le attrezzature erano veramente da pionieri. Pensate che le pareti delle sale erano ricoperte soltanto di stoffa. E quando dovevamo iniziare le trasmissioni, dovevamo premurarci di dire alle dattilografe: non battete a macchina perché si sente. La pubblicità veniva fatta da noi stesse, da noi annunciatrici. Veniva fatta durante i concerti, nell'intervallo dei concerti, oppure tra la prima e la seconda parte delle trasmissioni d'opera. Mi ricordo che c'era la ditta Alati, quello dei dischi, c'era la ditta Aurum della Cerasella di Fraginepro, c'era la ditta Strano, scuola automobilistica, e di questo ricordo anche lo slogan. Diceva esattamente: chi si abilita da Strano ha il pensiero sulla mano. Poi c'era la ditta Solari e lo slogan veniva fatto, diciamo, con una certa intonazione piuttosto insistente: Solari, 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 lampadari, lampadari, lampadari.
Bene, avete ascoltato che Maria Luisa Boncompagni parla anche della pubblicità e del fatto che loro, annunciatrici, e i loro colleghi annunciatori dovevano leggere questi shorts pubblicitari. La radio fece arrivare nelle sue trasmissioni la pubblicità solo 2 anni dopo il suo debutto ufficiale, e precisamente la pubblicità arrivò per la prima volta all'URI nell'ottobre del 1926. Gli spazi pubblicitari erano venduti da un'agenzia che si chiamava Sipra e fu l'unica concessionaria pubblicitaria in esclusiva. La Sipra poi sarà anche la concessionaria esclusiva negli anni a venire dell'EIAR e della RAI. Ma nel 1926, oltre ad arrivare la pubblicità, arriva anche la stazione radiofonica di Napoli. Infatti a Milano la radio arriva nel 25, esattamente l'8 dicembre 25, il giorno dopo che era stata fatta l'inaugurazione del teatro alla Scala, e la stazione di Napoli nasce il 14 novembre del 26. Le due canzoni che vi facciamo ascoltare ora sono state fra le prime ad essere trasmesse dalla radio di Napoli, e in quel 1926 divennero, come si direbbe oggi, delle vere e proprie hit. Infatti le vendite dei loro dischi andarono alle stelle. Perché? Perché erano state trasmesse dalla radio.
Palombo ti chiamava mamma tua, faceva la gramella, quella non stava a casa sua, sempre compagna e compagnella, e come la palomba tu faceva, e a scuola a maestra non si va, scende innamorati e la pensa a te, pensa anche a fai pulì, senza pulì. Palomma, palomma, cavola, tu canna lo sciore parata, i tuoi cuocchi sciore avvalorata, fornisce volò. Palomma e scocchinire era una stella, tu mande se tu sti capillonire, molto passavo tutti scella, era la lacrime si spira, anfina che noi urna potassina, s'incapricciasse con un signorina, ma con un signorina chi lì là, che pensa a fare e di aiutare. Palomba, palomba, cavola, canna lo sciore parata, il nuovo cuocco sciore avvalorata, fornisce volò. E chi la cacciuraica ti sposava, una casa t'affitta in coppia quartiera, e po' truccata da mannava, mieta tuleta tutte sera, aggiunta putaca, mo stai malata, forse ti ha tirannando stavernata, e chi la capria sta vicino a te, stanotte giorni in danno t'appare. Palomba, palomba, che pena, fontana all'amore passata, pochi tuoi dolciore avvalorata, non puoi più volare. Pochi tuoi dolciore avvalorata, non puoi più volare.
Il giro del mondo in 80 radio.
Mamma stessa chiagnere questa felicità, ma io vero, non io vero, da sono tornata a Napoli, ma io vero da tocca, o treno se vantori in da stazione, quando c'è un dì e prima mandolina. Io voglio cambattare, mattito un frisco vino, tanto ne voglio bevere, t'ammaggia ambriata, t'indatti quattro mura e sto contenta, mamma ma sta vicina e ne canta. Oh.
E diamo ora qualche dato tecnico per gli studiosi, per i topi di biblioteca, per gli amanti della storia della radiofonia. Allora, la concessione in esclusiva del servizio delle radio audizioni circolari venne data il 27 novembre del 24 dallo Stato italiano all'URI per la durata di 6 anni, prorogabili per altri 4. È cosa che poi non è successa, ma di quello parleremo dopo. Assegnazione che venne sancita dal Regio Decreto numero 2191, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 11 del 15 gennaio del 25. A gennaio del 25 esce anche il primo numero del Radio Orario. Cos'era il Radio Orario? Era l'antesignano del Radio Corriere, ovvero il primo periodico a registrare tutti gli orari e la messa in onda delle trasmissioni. Trasmissioni che, se noi lo sfogliamo, questo Radio Orario, consistevano prevalentemente in qualche breve notiziario di borsa, qualche breve servizio meteorologico e molta molta musica. Musica però al 95% operistica, oppure classica, oppure musica da camera. Pensate che la musica moderna, ovvero le canzonette ed il jazz, avevano solo lo spazio di 20 minuti mezz'ora al giorno alle ore 17:30 in diretta dall'Hotel de Russie di Roma. L'Hotel de Russie di Roma, un hotel che è stato rimesso a nuovo circa una dozzina di anni fa ed è stato rilanciato alla grande, era a quell'epoca il più grande albergo della capitale, dove scendevano tutti i nobili delle migliori famiglie d'Europa. L'orchestrina dell'Hotel de Russie suonava all'ora del tè, il famoso rito del tè che era caro a tutti gli inglesi e a tutti i russi in quegli anni, e allora l'URI prendeva in diretta dall'Hotel de Russie il suono di questa orchestrina che suonava qualche canzone, qualche ritmo un pochino più moderno all'ora del tè, e lo mandava nelle case di tutti quei pochi abbonati italiani che all'epoca avevano la fortuna di possedere un apparecchio radiofonico.
Siete i fior carmoni, le donne della Pana, hanno il sangue torrido come l'Ecuador. Come coca boliviana, chi di noi inebria, e chi ripete ogni ora, creola, dalla bruna aureola, per pietà sorridi, che l'amor m'assa. Mi dorme nella anima uno strano mal. La lussuria passa come un vento turbinante che gli odori più fermi rega un giorno con sé. La rabbia sta grande e inginocchia gli uomini sempre ai vostri piedi. E ora dalla bruna aureola per pietà sorridi che l'amor m'assa. Vivaci sazziami, mi tormenta dall'anima, lo strano mal.
Parlavamo prima del Radio Orario, ovvero il settimanale antesignano del Radio Corriere. Sul primo numero del Radio Orario, la prima fotografia di un artista che venne pubblicata fu quella di Luisa Tetrazzini. Luisa Tetrazzini, la mitica cantante lirica che dall'Italia aveva poi avuto un successo internazionale, oserei dire proprio mondiale, perché era andata sia in Russia che negli Stati Uniti d'America che in Canada, aveva girato tutto il mondo, era in quell'epoca uno dei maggiori vanti italiani. Era vicina alla pensione perché avrebbe poi nel decennio successivo abbandonato le scene definitivamente, si sarebbe rivolta solo all'insegnamento, ma in quel 1924 venne richiamata a Roma per fare alla radio un concerto la notte di Natale. Allora Luisa Tetrazzini accolse questo invito con molto entusiasmo, partì dagli Stati Uniti dove allora si trovava e la notte del 24 dicembre cantò da Roma e fece questo concerto natalizio in onore dell'URI, Unione Radiofonica Italiana. La cosa bella fu che grazie al cielo le condizioni meteorologiche non furono avverse quella notte, ma anzi era una notte molto serena, anche se si trattava di una notte di dicembre, e quindi questo concerto venne ascoltato non solo in Italia, ma riuscì ad essere captato anche in altre capitali europee. Questo è testimoniato dalla valanga di lettere che arrivarono all'URI dall'Olanda, dall'Inghilterra, dalla Francia, dal Belgio. Molti ascoltatori dicevano che da quelle nazioni erano riusciti ad ascoltare in maniera limpida la voce di Luisa Tetrazzini durante quel concerto di Natale. Voce di Luisa Tetrazzini che vogliamo riproporvi ora.
Oh,
Curi era l'unica emittente radiofonica italiana autorizzata a diffondere notizie di interesse pubblico ed il governo era il solo a concedere il placet di volta in volta per la trasmissione di notizie di agenzie stampa diverse dall'agenzia Stefani. Cos'era l'agenzia Stefani? Era l'antesignana dell'ANSA che abbiamo oggi ed era stata fondata, pensate, addirittura ai tempi di Cavour a Torino. E oggi le notizie di interesse nazionale partono da Roma, allora e fino alla fine di aprile del 1945 partivano da Torino. Quella seconda metà degli anni venti, gli apparecchi ricevitori costavano una tombola, una vera e propria tombola, e per questo il fenomeno delle radioaudizioni inizialmente era ostacolato da questi costi che sembravano proibitivi per un'Italia che all'epoca era assai povera. Il fenomeno delle radioaudizioni prese il volo, diciamo così, solo a partire dagli anni 30, grazie alle iniziative del regime fascista che dotò ogni casa del fascio di un apparato ricevente denominato Radio Popolare e assunse in seguito il motto ogni paese deve avere la sua radio, motto che sosteneva la diffusione di apparecchi economici come ad esempio la radio Balilla e la radio rurale. Torniamo a quella seconda metà degli anni venti. Ovviamente il fascismo imperava, ovviamente oltre alla musica da camera, alla musica classica, alla musica operistica e a quel poco jazz e a quelle poche canzonette che venivano trasmesse, ogni giorno doveva essere trasmessa questa canzone, Giovinezza. Primi anni della radio, le trasmissioni duravano circa un'ora e mezza in totale. Partivano alle 17:30, ma dopo una ventina di minuti, una mezz'oretta tutt'al più, terminavano. Poi riprendevano alla sera, dopo cena, con il segnale di inizio trasmissioni, così c'era scritto sul radio orario, con la musica, con qualche notiziario di borsa, notiziario di notizie internazionali e notizie nazionali, e anche con qualche intervento comico. Eh sì, perché fra il primo e il secondo tempo di un concerto o il primo e secondo atto di un'opera lirica c'era sempre qualche comico, qualche fantasista che cercava di intrattenere i radioascoltatori con battute spiritose fino alla ripresa del concerto o dell'opera lirica.
Terza domanda a Maria Luisa Boncompagni, la nostra illustre ospite a Tocchi si risente. Senta signora, ma cos'era questo Radio Araldo, questa stazione privata di cui lei parlava poco fa?
Questo Radio Araldo era il figlio dell'Araldo Telefonico.
Cioè?
Era un giornale parlato, funzionava con fili e non c'entra niente il telefono, erano proprio impianti privati ed era dell'ingegner Luigi Ranieri. Una famiglia di pionieri dimenticata, come succede a tutti i pionieri. L'Araldo Telefonico, a niente di meno, si è fatto sentire a Pio X le campane del risorto campanile di San Marco da Venezia a Roma. Pensi un po', dal 1911, poi ha fatto la cronaca della venuta a Roma di D'Annunzio da Arcachon. E la cronaca, sa come si faceva? Dalla stazione al Campidoglio, c'erano dalla stazione, lungo tutto il tragitto, dei giornalisti, tra i quali Podrecca, un grande giornalista, un grande nome, laico, per quei tempi era una cosa molto interessante, stazionati dei giornalisti con dei ragazzi in bicicletta che portavano continuamente dei fogli e si sono fatte così le cronache del Senato, della Camera, l'arrivo di D'Annunzio, tante cose importanti. Oggi come oggi, a pensare l'avanzamento tecnico che ha fatto la radio, si pensi un po' che cosa era allora l'Araldo Telefonico o Radio Araldo.
Ah, interessantissimo, signora. Ecco, qui c'è Gisella che... Ma lei Gisella la conosce bene, no?
Molto. Sì, la conosco bene anch'io.
Allieva, in fatto di, di annunci, di dizione. Io ho tenuto battissimo parecchi annunciatori.
Per esempio?
Sa che non vogliono dirlo.
Perché?
Non ci tengono a non farlo sapere. Non...
Va bene, allora non lo diciamo. Però vedo qui Gisella che è rossa,
allora,
rossa.
Ma voglio dire però che sa quali sono i miei allievi maschi, i più bravi.
Non potendo fare affidamento per la musica leggera solo sull'orchestrina dell'Hotel de Russie, la radio italiana decise di avere, come tutte le altre radio europee, una propria orchestra. E allora nel 1925 venne fondata la prima orchestra di musica leggera dell'Unione Radiofonica Italiana, orchestra che trasmetteva dalla stazione di Roma.
Canzona de sto cuore appassionato che spasimi per lei tutte le pene. Vai a sentir cor canto del gato, sta fiamma che m'abbrucia nelle vene, di che per lei sono tanto io smanio soffro e canto nell'aria dolce tenera a pieve per profumo d'ogni fiore porta la nota limpida con l'ego del tuo cuore che dice con una voce incantesimo amore, amore. Che m'accordi in fa minore, mentre la notte limpida stellata, ma che quest'ego che sussurra amore, lo senta pure lei, la bella fava che dorme fra l'incanto. All'armonia del canto, e la
aria dolce e bella, assieme col profumo d'ogni fiore, porta la nota limpida, con l'ego del suo cuore, e dice con una voce di incantesimo, amore, amore, amore. Assieme con il profumo d'ogni fiore, porta la nota limpida, con l'ego del tuo cuore, che dice con una voce di incantesimo, amore, amore, amore.
In precedenza abbiamo detto che, secondo il regio decreto di concessione, l'URI avrebbe avuto la concessione assoluta per le trasmissioni radiofoniche per 6 anni, rinnovabili poi tacitamente per altri 4. La storia andò diversamente, perché solo nel 1927, per effetto di un altro regio decreto, cioè il decreto del 17 novembre, l'URI venne trasformata in Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, ovvero EIAR. Ma questa è un'altra storia. Da parte mia e da parte di Walter Martinelli, grazie per l'ascolto e un cordiale buonasera a tutti.
Avete ascoltato
Il Giro del Mondo in 80 radio. Viaggio attraverso la radiofonia mondiale, curato e condotto da Giacomo Schivo.
Gypsy violin.